Allora, oggi purtroppo dobbiamo, come spesso accade, parlare di cose tristi, parlare di repressione, di condanne a morte, di esecuzioni. Io però, prima di partire da questo, visto che abbiamo finito da relativamente poco la rassegna stampa, partirei da un reportage che appare oggi sul venerdì di Repubblica. Noi ci siamo sentiti l'ultima volta nell'intermezzo fra il primo e il secondo turno delle elezioni presidenziali in Iran, di cui abbiamo parlato molto e con voi anche con altri. Insomma, ci avete raccontato di come non ci fosse molto da aspettarsi da queste elezioni e dal nuovo presidente. Oggi leggiamo qui sul venerdì: Rinascimento a Teheran, nei caffè e negli studi privati, lontano dagli sguardi della censura. Nella capitale iraniana fiorisce un movimento artistico d'avanguardia che, con la vittoria del moderato Pezeshkian, spera di poter respirare. Ecco, le notizie che ci stai per dare invece mi sembra che vadano in direzione assolutamente contraria a questo anelito di ottimismo, giusto?
Purtroppo sì. Purtroppo sì, vorrei poter dire che le cose stanno cambiando e che effettivamente c'è uno spiraglio, non è che lo spiraglio non ci sia, è che non è, Pezeshkian non ha né la volontà, e questo lo abbiamo visto parlando anche del suo curriculum, né il potere all'interno del sistema del Velayat-e-Faqih, del regime attuare dei cambiamenti. Detto ciò, ovviamente tutti vorremmo che fosse possibile intraprendere la strada più semplice, e in realtà la resistenza iraniana a questo proposito è stata abbastanza chiara. Allora, innanzitutto partirei da un dato, cioè dal fatto che, tralasciando i dati del regime, ma di fatto gli stessi elementi del regime si stanno rinfacciando il fatto che i dati ufficialmente pubblicati circa la partecipazione alle elezioni ancora una volta non erano neanche lontanamente vicini al dato reale, la resistenza, tramite un monitoraggio dei seggi come sempre, ha rilevato che oltre il 90% della popolazione iraniana ha boicottato le elezioni FARC. Quindi innanzitutto bisognerebbe dire che questo Pezeshkian, che comunque è stato scelto dal leader supremo in un contesto in cui, lo abbiamo spiegato più volte, non ci sono libere elezioni ma solo selezioni interne, non è stato neanche votato di fatto dalla stragrande maggioranza della popolazione iraniana. Questo perché a partire dal 2017-2018 gli iraniani hanno chiaramente dichiarato, con le proteste nelle piazze e con lo slogan "riformista il transisti, gioco è finito", di non credere più nella possibilità di riforme interne, e hanno chiesto poi ripetutamente e ancora una volta in maniera molto più chiara nel 2022, poi con i boicottaggi delle elezioni che ci sono state da marzo ad oggi, elezioni farsa, hanno dichiarato appunto di non volere in nessun modo legittimare questo regime e hanno chiesto la fine del regime e l'instaurazione di una repubblica democratica. Detto ciò, anche ammesso che questi brogli non ci siano stati, che ci sono stati, ma qual è il punto chiave? Il punto chiave è che già ai tempi di Khatami la resistenza iraniana aveva molto chiaramente, sto parlando del Consiglio Nazionale della resistenza organizzata, aveva precisato quali sono, no, gli elementi chiave che dovrebbero contraddistinguere un vero riformista e che ci possono permettere di distinguere un vero riformista da un falso riformista. In cima all'agenda di un vero riformista dovrebbe esserci la priorità di indire libere elezioni che non richiedano per i partecipanti l'accettazione del principio del Velayat-e-Faqih, cioè dell'esistenza di un leader supremo, e permettere quindi nuove elezioni con suffragio universale, per permettere al popolo di esprimersi liberamente. E ci sono anche dei passi che un eventuale riformista potrebbe intraprendere per cambiare quello che è il sistema. Il primo sicuramente è abolire il velo obbligatorio e ritirare dalle strade le pattuglie che molestano e arrestano le donne perché malvelate, ma anche liberare i prigionieri politici e di coscienza, abolire la pena di morte e altre iniziative come quella di eliminare gli agenti del regime, del Ministero dell'Intelligence e i passaranne della divisione Bastige dalle università, permettere alle varie categorie di esprimere le loro istanze, dai pensionati agli insegnanti, agli operai, e di partecipare a tavoli che permettano il miglioramento delle condizioni, nonché tra le altre cose l'abbassamento dei beni di prima necessità. Sicuramente altri punti. Finora noi non abbiamo visto nulla di tutto ciò e, voglio essere chiara, non lo vedremo. Però anche facendo un discorso ipotetico, insomma, penso che basti poco per riuscire a giudicare l'operato dei riformisti, prescindendo dal fatto che non è la prima volta che un riformista sale al potere in Iran e che fino ad ora nessuna di queste riforme è mai stata attuata. Quindi in questi oltre 4 decenni, se il regime fosse stato riformabile, si sarebbe riformato. Però al di là di questo, insomma, questi sono sicuramente degli elementi oggettivi semplici da tenere in considerazione, un metro con cui poi nell'arco delle settimane sarà sicuramente possibile anche per gli ascoltatori valutare se effettivamente in Iran ci saranno dei cambiamenti, che ahimè non ci saranno. Anzi, le notizie, come accennavi prima, che provengono dall'Iran non solo non parlano di riforme, ma parlano di un regime che sta continuando esattamente sulla stessa linea che portava avanti il governo di Raisi, una linea dura, la linea della repressione, con esecuzioni continue. C'era stato uno stop proprio in occasione del circo elettorale, ma subito dopo l'elezione del riformista, del cosiddetto riformista Pezeshkian, le esecuzioni sono, esattamente come la repressione delle donne col pretesto da parte delle forze del regime perché malvelate, entrambe sono ripese. Quindi insomma non si vede nulla, nessuno spiraglio interno al regime.
Senti, a proposito di questo, diciamo, le cronache delle ultime ore ci parlano di 23 esecuzioni in tutto, dico giusto?
Dice giusto, sì, 23 esecuzioni in una settimana.
E queste, sì, principalmente da quello che vedo, da quello che capisco, non ci sono settori della popolazione, diciamo, che si salvino, però in particolare mi pare che sia particolarmente feroce nei confronti e delle donne e delle persone di origine curda, almeno per quanto vedo dalle biografie.
Sì.
E Baluchi, ok.
Sì, le minoranze e le donne, d'altronde il regime è un regime misogino, sono le prime vittime. Come dicevi tu, nessuno è risparmiato. Sicuramente il fatto di appartenere a un'etnia o all'altra non preserva dal rischio di essere uccisi per aver espresso la propria opinione, ma questo è assolutamente vero anche nei dati pubblicati relativamente alle esecuzioni del 2023. Era emerso come ci fosse il regime si fosse focalizzato in maniera particolare sui curdi e sui beluci. D'altronde le regioni più calde anche durante la protesta nazionale del 2022, e infatti una delle notizie più recenti, ahimè, è quella dell'esecuzione avvenuta giovedì 25 luglio di Kamran Sheikh, un prigioniero politico curdo sunnita di 40 anni, in carcere da 15, giustiziato nelle prime ore di ieri. C'è da dire che prima di Kamran Sheikh erano già stati giustiziati altri 6 coimputati, anche loro sunniti, arrestati durante quella che era stata la rivolta del dicembre 2009, e erano stati condannati a morte nel 2016. e poi nel 2018 la condanna a morte era stata confermata nuovamente e poi di nuovo la Corte Suprema aveva confermato la condanna nel 2019. Quindi questi purtroppo i dati. Kamran Sheikh appunto non è l'unica vittima, perché parliamo di 23 esecuzioni in una settimana. Infatti la martedì, quindi il 23 luglio, sono stati iniziati altri 7 prigionieri in una sola giornata, incluse 3 donne nella prigione di Birgand. Il giorno precedente c'era stata un'altra esecuzione, era stato giustiziato a San Fallohi nella prigione di Qom. 6 prigionieri erano stati giustiziati nella giornata di domenica, il 21 luglio, nelle prigioni di Qazel Hessor e di Jalalabad a Kermanshah, e altri 4 erano stati giustiziati il 20 luglio, quindi sabato, nella prigione di Adelabad a Shiraz. Quindi questi dati rilevanti, importante sottolineare che il dato è ad oggi quello di 4 donne giustiziate tra il 20 e il 23 luglio, quindi tra sabato e martedì, appunto nelle prigioni di Birgand e di Shiraz. Quindi vediamo in realtà, per quanto concerne le esecuzioni delle donne, un trend che vede un aumento delle esecuzioni delle donne in seguito alle elezioni presidenziali, quindi alle elezioni di Pezeshkian, il che dimostra che questo regime non ha appunto nessuna capacità nemmeno di ridurre nelle esecuzioni, nella repressione, nelle violazioni dei diritti umani. A questo proposito, la Commissione delle Donne del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana ha lanciato per l'ennesima volta un appello ai difensori dei diritti umani e delle donne, e in particolare alle Nazioni Unite, chiedendo un'azione immediata che salvi le vite dei prigionieri tutti nel braccio della morte, in particolare delle prigioniere. Questi dati quindi sulle esecuzioni. Un altro dato importante, che mostra come gli iraniani ed in particolare le donne non si arrendano nonostante la repressione crescente, è che nella giornata di mercoledì 24 luglio un gruppo di prigioniere politiche del carcere di Evin ha inscenato una protesta e un sit-in nel cortile della prigione, e questo in seguito alla notizia dell'emissione della condanna a morte per Tahshan Azizi, una prigioniera politica curda, e anche i prigionieri politici della prigione di Qazel Hessor hanno annunciato il loro sostegno alla protesta di queste coraggiosissime prigioniere politiche di Evin. Tra gli slogan: abbasso il dittatore, la prima e l'ultima parola è il rovesciamento, e giuriamo sul sangue dei nostri compagni di resistere fino alla fine. Quindi, ahimè, le altre notizie sono quelle che riguardano la condanna a morte di Tahshan Azizi. Questa è l'ultima, in realtà non è l'unica donna a essere condannata a morte, sappiamo anche di Sharife Mohammadi. Questa è la realtà dei fatti. In realtà, per quanto concerne Tahshan Azizi, dobbiamo sapere che lei era già in realtà stata arrestata, giornalista curda, accusata di ribellione armata. Che poi è un'accusa condivisa da un'accusa che è stata rivolta ad altre 3 dissidenti, anche loro in carcere, che in questo momento sono state tutte condannate a morte, che quindi rischiano tutte l'esecuzione.